Ciao e benvenuto in una nuova puntata del podcast di Just ETF, la piattaforma leader in Europa per chi vuole cercare, confrontare e capire davvero gli ETF. Io sono Lorenzo e in ogni episodio ti accompagnerò tra strumenti, strategie e spunti pratici per orientarti nel mondo degli investimenti e degli ETF. Ti ricordo che puoi trovare l'episodio anche in formato video sul nostro canale YouTube. Buon ascolto! E oggi in nostra compagnia abbiamo un super ospite, il prof Paolo Coletti. Innanzitutto ciao Paolo e grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao Lorenzo, grazie per l'invito e grazie per tutto il lavoro che il sito Just ETF svolge per noi.
Grazie, grazie. E allora, con Paolo oggi parleremo un po' di qual è stato il suo primo approccio al mondo degli investimenti e soprattutto quindi degli ETF. Qual è stato il suo primo ETF, se c'è qualche magari lezione che ci può raccontare che ha preso scoprendo gli ETF e poi andremo un po' a parlare di come seleziona lui gli ETF e come vede magari nella sua classificazione del, chiamiamolo così, asset class per pilastri, come inserisce gli ETF. Ma innanzitutto Paolo, immagino che il pubblico di Just ETF già ti conosca, ma per chi magari ancora non ti conosce, se ci vuoi darci una breve presentazione, chi sei, cosa fai, magari dove possiamo trovarti.
Sì, sono ricercatore di finanza computazionale alla Libera Università di Bolzano da ormai tantissimi anni. Ho un canale YouTube dove parlo di finanza personale, prevalentemente strategie di investimento, e ce l'ho da pochi anni, ce l'ho da tanti anni, in realtà è solo da pochi anni ha avuto un buon successo, devo dire, e niente, sono famigerato per l'equally weighted sugli ETF.
Ottimo, ottimo, dopo ne parleremo comunque, però partiamo magari un po' dagli inizi, quello che abbiamo detto, possiamo dire che sei comunque un investitore ormai navigato, o perlomeno ha comunque affrontato, investi da diversi anni, ha affrontato magari...
1999.
Esatto, quindi hai affrontato diverse crisi, hai affrontato anche i momenti positivi e negativi dei mercati, anche un po' hai dovuto affrontare quegli aspetti più psicologici, magari tanto ed emotivi, temuti da molti investitori, e quindi tornando indietro, qual è stato il tuo primo approccio con gli ETF, il tuo primo ETF e come mai li hai scoperti, insomma, raccontaci un po' come tutto è iniziato.
In vostro onore sono andato a ripescare il mio file, okay, database degli acquisti, ho trovato un 17 marzo 2010 ETF MSCI India di Lixo.
Ok.
ISIN FR 00103616883.
Come mai l'India?
Ok, quindi un ETF sull'India. Perché proprio sull'India? Beh, perché io all'epoca, come investivo? Investivo più o meno come adesso, cioè cercavo di sparpagliare geograficamente il più possibile e ovviamente in Italia compravo le azioni singole, e negli Stati Uniti compravo le azioni singole, anche in Europa riuscivo in qualche modo a comprare le azioni singole, ma sicuramente non in India.
Certo.
Cioè andare sulla borsa di... non so neanche che borsa c'è in India, confesso la mia ignoranza, e andare sulla borsa indiana a comprare azioni singole non se ne parlava nemmeno. Diciamo, già era difficile farlo sulle borse europee. Allora, per un po' avevo i fondi, mm-hmm, i primissimi fondi che ho comprato ancora nel 99, i famosi Parvest, i fondi Parvest ad ombrello, cioè riuscivano a coprire aree geografiche. Ecco, poi ho trovato questi ETF che avevano due nettissimi vantaggi, costavano di meno, soprattutto, ma c'era un altro vantaggio, che erano quotati. Cioè tu con comodo li compravi in borsa, senza dover, come per i fondi, fare il modulo di sottoscrizione. Tanto cerca la banca che li colloca, perché non tutti i fondi sono collocati da tutte le banche, anzi, se ognuna c'ha i suoi. E compila il modulo di sottoscrizione. Insomma, gli ETF erano decisamente più smart. Quindi ho trovato questi ETF e, volendo allargare i miei mercati, ecco i primi acquisti. India, immediatamente seguito, vedo ad aprile, da un Brasile e un Russia, un Italia... mamma mia, ma quanti ne ho comprati ad aprile? Uno Standard & Poor's e un Cina. Pam, pam, okay. Pam, pam, pam.
Ok. E già qui quindi avevi un'idea di un approccio che era quello che tuttora, diciamo, racconti, che è quello equal weight, e quindi di non basarsi sulla di comprare magari un ETF come è strutturato l'MSCI World, l'S&P 500, e quindi per capitalizzazione di mercato, ma un approccio in cui si dà un peso più o meno uguale a tutte le aziende o comunque tutti i paesi.
Diciamo che all'epoca non mi ero neanche posto il problema, perché io non sapevo non so neanche se esistessero nel 2010 gli ETF su un intero indice mondiale, magari sì, magari no, io comunque non sapevo della loro esistenza. E Just ETF non c'era, quindi non avevamo...
Confermo.
Sì, avrei potuto guardare la lista direttamente su Borsa Italiana. E quindi io non sapendo neanche dell'esistenza di un mondiale, mi sono occupato i singoli paesi uno a uno tranquillamente, come ho sempre fatto. Probabilmente avessi trovato un mondiale, avrei comprato il mondiale, anche perché all'epoca il mercato americano magari non occupava una fetta così grossa come sta occupando adesso. Era prima 2010, avevamo appena avuto il 2008 dove gli Stati Uniti hanno subito più degli altri, e quindi probabilmente il mercato americano era un po' più ridimensionato. E ecco, quindi so già all'epoca investivo come investivano tutti d'altronde prima dell'arrivo degli ETF sugli indici mondiali, cioè facendosi una divisione del portafoglio a naso, tipo 10, 10, 10, 10 o 20, 5, 15 a seconda della propria palla di cristallo personale. E quindi diciamo, io tendevo ad averne una uniforme. E quindi appunto da qui l'acquisto India, Brasile, Russia, Italia l'ho comprato nonostante avessi azioni italiane più o meno perché volevo vedere come funzionava, anche perché c'era questo strumento nuovo che era interessante.
E quindi questo diciamo che è un approccio che poi è continuato a mantenere fino ad oggi, che è quello dell'equal weight.
Sì, devo dire però la legge italiana punisce gli ETF con quella assurda tassazione che non permette agli ETF e ai fondi di compensare le minusvalenze. E all'epoca tra l'altro forse era un pelo diverso perché c'era una tassazione, distinguevano la tassazione sulla variazione del NAV dalla tassazione sullo scostamento dal NAV, una legge veramente folle, più folle di quella di adesso, e quindi c'era questa legge punitiva fiscale, non esageratamente punitiva ma abbastanza, chi aveva minusvalenze. Infatti vedo che nel suo periodo io sono andato a comprarmi, vedo un Pirelli, un Afghan Everett, un Generali, segno che quindi volevano comprare azioni singole per poter compensare eventuali minusvalenze facilmente.
Okay.
Comunque vedo uno sfacello di ETF comprati in quel periodo, dal 2010 al 2013.
Va bene, quindi sì, insomma, avevi già comunque questo approccio qua che hai tuttora. Mentre invece, passando un po' più a una visione ampia, quindi di pianificazione finanziaria, di chiamiamola così anche asset allocation, anche in questo caso tu hai un approccio che possiamo dire va un po' controtendente rispetto a quello che si vede magari classicamente, che è quello di non suddividere il proprio patrimonio investito in percentuali, quello che può essere un 60-40 tra azioni e obbligazioni con magari l'aggiunta di un po' di oro, ma di invece considerare il proprio patrimonio per pilastri, quindi con un orizzonte temporale diverso in base a quello che è l'obiettivo poi specifico che vogliamo avere. Quindi se vuoi magari raccontaci un po' di quelli che sono questi pilastri.
Quello che si vede classicamente è un'allocazione che deriva da articoli scientifici che analizzano la cosa dal punto di vista teorico e dal punto di vista di un investitore istituzionale. Quindi un investitore che ha, ad esempio, facciamo una banca o anche un'azienda, un consiglio d'amministrazione a cui ogni anno deve rendere conto e quindi deve dire: ah, quest'anno abbiamo fatto meno 40, e ovviamente l'amministratore delegato in quel caso viene cacciato. Ora, per un investitore privato, dal mio punto di vista, la cosa è differente. L'investitore privato al massimo risponde al suo coniuge, al più, e quindi Lui ha delle spese già abbastanza programmabili, oppure intuibili, diciamo, e per il resto lui non deve rispondere a nessuno. Cioè lui, se è razionale, se resiste alle oscillazioni, lui fa meno 40, sta fermo, immobile. Nessuno lo caccia via, i soldi sono i suoi, prima o poi tornerà su. Quindi la mia idea è stata quella di abbandonare la divisione a percentuali che io stesso facevo. Perché anch'io ero influenzato da queste ricerche scientifiche. L'ho fatta per tanti anni e me l'ho messa in dubbio proprio quando le obbligazioni sono scese a zero come rendimenti. E quindi a quel punto mi sono detto: ma perché devo tenere una percentuale del mio patrimonio in obbligazioni? Allora non semplicemente ho risposto no, come hanno fatto molti, there is no alternative, ma mi sono anche detto: in fondo a cosa servono a me le obbligazioni? Mi servono per le spese previste. Ok, allora tengo solo quello che mi serve per le spese previste, e ho cambiato il mio foglio Excel dove c'erano le percentuali e mi dicevano come dovevo allocare. Ecco, la riga delle obbligazioni l'ho cambiata e ho messo un importo fisso che era stabilito da me, e tolto quello poi il resto lo mettevo in azioni. Quindi il pilastro, che poi ho chiamato pilastro obbligazioni, tutte le spese previsto. Questo può vuol dire anche il 100% in obbligazioni, se hai pochi soldi o tante spese previste, però può voler dire anche, per chi ha un enorme patrimonio, alla fine una piccola quota in obbligazioni. Si sta ovviamente parlando di persone che sono disposte a stare ferme sulle oscillazioni, quindi che non fanno ogni due mesi una review e se ha fatto meno 20 si strappano i capelli, quindi persone perfettamente dal sangue freddo, diciamo.
E gli ETF nei vari pilastri, come magari un investitore o tu stesso li vai a inserire, quindi magari partendo da quello che può essere gli ETF monetari per quello che può essere il fondo di emergenza?
Ecco, devo dire che io non ho mai comprato ETF che non fossero azionari, okay. O forse quasi mai, perché vedo proprio qui la lista, anche nel periodo in cui investivo anch'io a percentuali, cioè sostanzialmente fino a un 2018, e vedo che non ho mai comprato ETF obbligazionari, né tantomeno meno ETF monetari. Gli ETF monetari, devo dire onestamente, perché c'era il conto deposito. Okay. Il conto deposito gli ha fatto una forte concorrenza sin dal 2005, quindi ha fatto una forte concorrenza agli ETF monetari, anche se adesso sono tornati un po' in auge, perché adesso c'è lo Xeon, che è così comodo, ti dà esattamente il tasso, se non sbaglio, quello
sì, notturno, quello overnight della...
Esatto. Invece gli ETF obbligazionari vedo che non li ho mai visti, e probabilmente perché avevo le classiche obbligazioni a scadenza e mi tenevo quelle. Diciamo che mentre per le azioni è scomodo perché devi andare a diversificare veramente su tante, e quindi lì l'ETF batte, okay, senza dubbio. Per le obbligazioni, a meno che tu non tema che ti fallisca quell'emittente, mm-hmm, lì, diciamo andare a diversificare sull'emittente è già una cosa meno utile che non per le azioni. In più, sulle azioni ti toglie anche una rogna. Sulle azioni hai anche la rogna aggiuntiva che la tal azienda fa uno stock dividend, fa uno split, fa un'incorporazione. E
c'è da gestire tutta una serie di complicazioni.
L'ETF ti copre tutto questo. Le obbligazioni queste cose normalmente, mm-hmm, non le fanno. Cioè l'obbligazione è un pacchetto, prendi e chiudi. Ecco, quindi per quello non sono mai andato sugli ETF obbligazionari. Forse più per caso che per altro. Poi da quando hanno avuto tassi a zero, io sapevo del meccanismo, certo, inverso: aumentano i tassi, le obbligazioni, e di conseguenza i fondi, gli ETF obbligazionari crollano. Allora ben mi sono guardato già dal 2018 di comprare ETF obbligazionari. Ricordo gli sconsigliai anche a varie persone, che poi se la presero con me, perché io già li iniziavo a sconsigliare dal 2017. Okay. Perché per me i tassi erano già bassissimi nel 2017, poi i tassi sono calati ancora di più, sono andati a zero o quasi sotto zero, e queste persone mi hanno anche detto, mi hai sconsigliato una roba che poi è salita, sì, ok, perché i tassi sono dei livelli incredibili. Ok, quindi io sono sugli ETF, ho sempre avuto un rapporto solo azioni. Okay. Adesso devo dire che effettivamente tra i prossimi acquisti prevedono Xero, okay, perché è molto più comodo forse di un conto deposito, entri e esci, sì, senza
con un click, senza aprire magari documenti,
per uno che ha un conto titoli tac tac, sì. Quindi invece gli ETF obbligazionari ancora fatico a farveli piacere. Okay.
Sì, sul conto deposito, il paragone conto deposito ETF monetario, ci sono pro e contro di entrambi, però sicuramente, come dici tu, cioè il fatto che uno ha già un conto titoli sono due clic in più per acquistare un altro ETF, mentre invece aprire un altro conto con un'altra banca, mandare documenti, farseli approvare, esatto, riconoscimento e tutto.
Documenti, esatto.
È sicuramente un impegno, sì, in più. E poi in alcuni casi magari si riesce anche ad abbassare un po' la tassazione sugli ETF monetari rispetto al classico 26% dei conti deposito.
Ah, è vero, quello senza dubbio.
E quindi sì, anche sì, quello sì, lì un po'. Bisogna un po' vedere le caratteristiche, se sono swap, cosa c'è nel basket sostitutivo, comunque si può riuscire, più tendenzialmente essendo comunque obbligazioni governative, è più possibile che siano più vicine al 12,5 che al 26. E mentre invece ETF obbligazionari hai detto no, un po' i motivi sono per una questione che rispetto a quello che sono azioni, ETF azionari, che sono, possiamo dire, abbastanza simili, mentre invece il meccanismo di fondo che c'è tra obbligazione singola e ETF obbligazionario cambia, perché appunto con un'obbligazione singola riusciamo ad avere,
esatto,
anche una pianificazione.
Il paniere di obbligazioni non è come, esatto, avere tutte le obbligazioni.
E quindi soprattutto se uno ha una scadenza più o meno precisa tra 5-10 anni, l'obbligazione sai con certezza, a meno che di fallimento dell'emittente, che riavrai quei soldi in quel specifico giorno. Con l'ETF obbligazionario, sì, deve essere te che andrai a vendere la singola obbligazione sul mercato al prezzo di mercato.
Gli ETF obbligazionari, adesso si pensa che io li detesti, mm-hmm, vanno benissimo, okay, invece per tutte quelle persone che non sono disposte a tollerare le oscillazioni delle azioni e che vogliono investire comunque nel lungo termine.
Okay.
Vuoi investire nel lungo termine, non sei disposto a tollerare le oscillazioni delle azioni, invece di comprarti l'ETF sul Messico, mm-hmm, ti compri l'ETF obbligazionario a 5, 7, okay, 10 anni, e quello oscilla, anche lui oscilla anche in giù, però insomma oscilla molto, certo, meno, si riprende nel lungo termine prima insomma, quindi quelle fanno benissimo per quel tipo di investimento. Quindi chi fa ancora i 40, sì, 60, 80, 20, secondo me va benissimo quella fetta, mm-hmm, lì, quindi per di ridurre la volatilità del portafoglio in ETF obbligazionari.
Ok, mentre invece recentemente, nell'ultimo anno, sono stati lanciati, i primi sono stati gli A-Bonds, ma a catena tanti altri emittenti hanno già incominciato a lanciare prodotti simili, che sono gli ETF obbligazionari, in questo caso che hanno una scadenza precisa e quindi...
Grossa novità quella.
Mettono insieme un po' i...
Quella è una grossa novità. Di fatto è il vero paniere di obbligazioni, esatto, come ce lo aspetteremo, e in effetti... Quello è un grosso, ottimo sostituto, mm-hmm, dell'obbligazione singola. L'unico difettuccio che gli posso, sì, trovare è il fatto che uno non ha una neanche... No, potrebbe farsela, però è anche abbastanza difficile farsi una stima, sì, del rendimento. Perché col fatto che gli I-bonds per regolamento sono costretti a ribilanciare ogni mese, oppure può darsi che un'obbligazione gli scada prima, sì, un'altra un po' dopo... E trovano molto difficile dirti esattamente quanto sarà il rendimento a scadenza, e se riuscissero a dirlo o quantomeno a stimarlo, si azzardassero, mm-hmm, una stima, secondo me sarebbero molto molto più apprezzati, perché è una domanda che mi fanno, sì, tantissimi, sì, sì, quando parlo di questi prodotti: ma quanto rendono alla fine? Perché sono abituati all'obbligazione, certo, che tu dici, rende quello se la tieni fino a scadenza.
È un po' più stimabile rispetto a quello che è prevedibile rispetto a quello che può essere l'ETF obbligazionario, però non è ancora al livello della singola obbligazione.
Sì, molto più prevedibile, mm-hmm, comunque è stata secondo me un grosso cambiamento che e in effetti io, se dovessi comprarli, comprerei quelli adesso, perché mi ha la scadenza e quindi si accorcia la duration.
Esatto, sì, sì.
Quello è stato secondo me una delle grosse novità degli ultimi anni.
E molto probabilmente, cioè, vedendo anche la quantità, da quando sono stati lanciati ad oggi, di nuovi emittenti, comunque case di investimento che stanno lanciando nuovi prodotti, ci saranno sempre più ETF di questo tipo, anche che andranno magari a coprire determinati mercati europei, o magari ad accumulazione, o sempre comunque più strumenti in questo campo, in questo settore, che sono comunque, mettono un po' insieme i punti, vogliamo chiamarli così, di forza di entrambi gli strumenti, singola obbligazione, sì, esatto, ETF obbligazionari. Mentre alla fine abbiamo detto, quindi, primo, questi qua siamo arrivati al terzo pilastro, che è quello, diciamo...
Ah sì, io comunque, riassumendo, primo pilastro, secondo me, il conto corrente, okay, quello, si tiene quello. Secondo pilastro, il fondo d'emergenza, come ETF, vanno benissimo gli ETF monetari, mm-hmm, e la loro alternativa è il conto deposito, c'hanno i pro, c'hanno i conto. Il terzo pilastro, secondo me gli ETF a scadenza sono perfetti, ad, okay, esempio, gli ETF obbligazionari a scadenza, e il quarto pilastro per me sono gli ETF azionari. Io poi in particolare ho questa predilezione a sparpagliarli in tutto, okay, il mondo. Adesso si possono anche esaminare quelli, prendere in considerazione quelli fattoriali, mm-hmm, quindi sparpagliarli tra i vari fattori anche, oppure anche quelli settoriali, mm-hmm, quindi tra i vari settori lì, a seconda delle ognuno, nessuno ha la palla di cristallo, nessuno sa neanche quale di questi metodi sarà il meno volatile, quindi.
Sì, certo, qua diciamo che nell'ambito di quegli azionari veramente poi la scelta può essere veramente, veramente ampia, dai tematici ai settoriali ai fattoriali. E nella scelta di un ETF hai qualche criterio, qualche parametro che vale particolarmente?
Allora, io sono uno di quelli paranoici, okay, che teme che uno degli emittenti possa avere problemi, mm-hmm, e quindi per sicurezza diversifico anche sugli emittenti.
Okay.
Quindi intanto mi guardo come sono messo con gli ETF attuali, quanti nodi ogni emittente, e cerco di evitare l'emittente che non ho di più, che al momento, se non sbaglio, è iShares, perché è quello, sì, che ha proprio gli ETF sui paesi singoli che io amo. E quindi cerco di evitare quelli, quindi cerco di andare sugli altri, e dato gli altri... Cerco un ETF grosso, okay, perché grosso? Perché ho sempre paura che mi venga cancellato dal listino. Mm-hmm. Ora, se viene cancellato dal listino è un po' una rogna, soprattutto se viene cancellato dal listino e chiuso, ok, ma se viene cancellato dal listino e basta, io me lo trovo delistato e devo andare a cercare un'altra borsa, pregare il mio intermediario che me lo venda su quell'altra borsa, su cui magari lui non tratta, e viene sempre un casino. Quindi ne cerco uno grosso, e poi infine ne cerco anche uno liquido,
okay,
perché che faccia degli scambi, mm-hmm, diciamo, ma minimo 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 uno scambio al giorno, okay, minimo sindacale, però sarebbe anche poco uno scambio al giorno. Chiaramente se inizi ad andare su quelli strani come me, la Thailandia, oh, e l'Indonesia, poi
c'è anche meno scelta anche lì, scambio, poi senza...
sicuramente, esatto, meno scelta. Ok, certo, dovrei anche guardare il TER, mm-hmm, il famoso TER, Total Expense Ratio, comunque il sì, totale costi. Confesso che lo guardo poco, perché preferisco evitare un delisting piuttosto che pagare
qualcosina in più.
però anche quello ovviamente cioè ogni tanto mi accorgo che ci sono dei TER che variano anche molto all'interno del suo prodotto, da 0,2 a 0,7 potrebbe variare, mm-hmm. quindi insomma, quindi sto attento anche a quello ultimamente. Okay,
sì, poi di conseguenza andando appunto su mercati un po' più di nicchia è normale che il TER in quel caso vada ad aumentare rispetto
ai classi. Ah sì, sale, sì, vola, 0,7 diventa vicino.
E ma, invece sulla magari la scelta tra accumulazione e distribuzione, che è un altro magari di quei...
lì non ho dubbi, per due motivi. Non ho dubbi sull'accumulazione, ma per due motivi. Primo, vabbè, è sempre quello che diciamo sempre tutti. C'è una questione fiscale. Tu sei a distribuzione, tu prendi il dividendo che ti dà l'ETF e ok, te lo puoi anche investire, puoi anche bere in birre, però insomma sono comunque soldi che togli dall'investimento, certo. E li togli nel modo mm-hmm. peggiore, perché se li togliessi quei soldi vendendo una quota dell'ETF avrei una tassazione che dipende dalla differenza dal prezzo a cui ho venduto e il prezzo a cui ho acquistato. Se invece lo percepisco come dividendo, sono tassato secco su tutto, mm-hmm. come se avessi acquistato quel pezzettino a zero. Certo. A zero, quindi la tassazione è maggiore. Poi in futuro ne pagherò meno di tasse, sì. Ma è sempre meglio pagarle in futuro le tasse che non in
sì, passato. Vai a posticipare.
Quindi c'ha un problema. Comunque il problema fiscale alla fine è lievissimo, diciamo onestamente. Mi sono fatto i conti, su un anno è poco. Certo si accumula col tempo, ma su un anno è relativamente poco. L'altra cosa è la scocciatura, cioè mi arrivano questi dividendi, io che me ne faccio? Mm-hmm. Ora uno dirà, ti arrivano soldi, che te ne fai? Mi arrivano soldi però che sono di fatto dei disinvestimenti, cioè mi forzano ogni tanto dei disinvestimenti. Tra l'altro se fossero prevedibili potrei pianificarmi un po' le spese, certo. Cioè, mi arrivano tot dividendi il tot mese, però intanto ho tanti ETF, quindi sarebbe un diluvio a caso nei vari mesi, e in più non sono prevedibili, cioè mi capita che mi arriva un dividendo grosso e dico, vabbè, non avevo bisogno di soldi adesso, oppure ho bisogno di soldi adesso e non mi arriva niente. Quindi alla fine per me questi soldi che arrivano a random sono anche un po' una scocciatura, e quindi anche se non ci fosse il problema fiscale comunque li avrei scelti l'accumulazione, cioè mi fa tutto lui, io non devo occuparmi sì. di niente.
E se ho bisogno poi vado a vendere diciamo una quota quando e
sì, in caso ho bisogno
dell'entità
di quel bisogno. Siccome quando ho bisogno non è che ho bisogno di 50 mm-hmm. euro ovviamente, sì. cioè quando ho bisogno di migliaia di euro, allora cioè, tranquillamente posso vendere delle quote, mm-hmm. cioè, perché spesso mi si dice, ma se ho bisogno di pochi soldi, c'è il conto corrente,
sì, esatto, spero, un fondo di emergenza, ci sono altri, i pilastri cioè, precedenti,
meno
diciamo.
Di 500 euro.
Ottimo, quindi questi diciamo sono un po' i parametri che vai a valutare, diciamo, soprattutto per la tua paura
sì,
principale.
Sì, sicuramente ad accumulo. Ogni tanto sono costretto a prendere la distribuzione perché magari su quel paese non c'è un ETF abbastanza grosso da accumulo mm-hmm. o cose del genere. Quindi ne ho qualcuna distribuzione.
Ok, sì, però diciamo che se c'è vai su comunque con qualcosa da accumulo per tutti,
sì,
per
dubbio,
tutti questi
sì,
motivi
sì,
che abbiamo visto qua. E quindi con questo abbiamo coperto anche quello che è poi il quarto pilastro, ovvero quello...
E evito come la peste, già che siamo sì. in tema, gli hedged.
Ok.
Quelli hedged, quella sì, copertura sì, sì. valutaria, mi sono fatto l'analisi, ho visto che la copertura valutaria ha un costo,
certo.
un costo tra l'altro poco non incluso nel TER sì. e poco prevedibile,
okay.
cioè poco prevedibile, oscilla proprio, sono andato a confrontare, ho fatto una copertura valutaria sintetica, cioè fatta da me mm-hmm. a mano, e poi ho visto il prezzo dell'ETF e oscilla parecchio uno rispetto all'altro. Quindi questa copertura valutaria la paghi tranquillamente anche un 1-2% ogni tanto all'anno, e quindi ha il suo bel costo, e quindi lo evito. Okay. Quindi mi assumo il rischio valutario. Se voglio investire in Zimbabwe, mi assumerò il rischio valutario della valuta.
È anche quello una forma di diversificazione comunque. Quindi...
Sì, esatto, sì, sì, è vero. Quindi... Sì. Oddio, preferirei certe valute
sì, no,
evitarmi
ovvio,
i rischi
però,
valutari,
comunque...
ma vabbè.
In piccole percentuali comunque è una forma di diversificazione anche quella. E a proposito di copertura valutaria, invece su quello che potrebbe essere... vabbè, in questo caso tu hai detto che non utilizzi ETF obbligazionari, però non so se hai fatto magari anche lì qualche analisi, qualche cosa, se è comunque un costo eccessivo che non vale, diciamo, non vale la pena...
No, confesso che okay. non ho fatto l'analisi sugli ETF obbligazionari a copertura valutaria, quindi stiamo parlando ad esempio un classico di prendere obbligazioni in dollari sì. ma copertura in valutari in euro, quindi tu hai i rendimenti del dollaro che sono più alti ma senza avere rischio
esatto.
cambio. No, quello effettivamente non l'ho fatto, mi aspetto che il costo sia più o meno lo mm-hmm. stesso, anche perché il costo veniva più o meno, il costo veniva spesso simile al differenziale di rendimento degli interessi
sì.
sulle due valute.
Sì, sì, sì.
Esatto, quindi Quindi tutto ciò anche perché se così non fosse lo farebbero tutti, certo. Cioè, se così non fosse tutti prenderebbero un ETF in una valuta esotica coprendo il rischio valutario se rende di più, mm-hmm. Quindi no. Esatto, a meno che non si rischi il fallimento di quel paese, ma non di solito, cioè tipo, per molti paesi è difficile.
E quindi ok, siamo arrivati al quarto pilastro e infine ti volevo chiedere Bitcoin o comunque cripto, te ne parli sul tuo canale con un approccio magari più pratico, però per chi magari vuole investirci più, diciamo anche in questo caso, o per un'ottica di diversificazione o proprio più speculativa, ci sono tanti modi per investire sulle cripto, dagli hardware wallet a tantissimi altri modi, tra cui anche gli ETN. In questo caso, quindi rientriamo nel mondo, esatto. Sempre degli... non sono ETF, hanno caratteristiche diverse, però diciamo è sempre il macro tema è quello. E come li valuti? Sono degli strumenti secondo te che se un investitore sceglie di esporsi al mercato delle cripto può valutare?
Esatto, certo, quello diciamo che già prima ero incerto, nel senso che una persona che non è tecnicamente competente, sì. Che non è neanche tecnicamente interessata a usare i Bitcoin, vedere che Bitcoin o le cripto, vedere che tecnologia c'è dietro, andare a fare i giri per la DeFi, cioè non c'è nessun motivo per averli nella loro versione originale, mm-hmm. Se non eventualmente temere che gli intermediari falliscano, perché temere che falliscono, c'è una versione originale, ce li ho. E quindi a meno di questo, una volta c'era un buon motivo per avere una versione originale ed era una fortissima esenzione fiscale, praticamente non si pagavano tasse sulle plusvalenze cripto, purché se ne detenessero abbastanza pochi, meno di 50.000 euro, che non è che sono no. Proprio pochi. E adesso diciamo che con la nuova legge proprio non c'è più scelta, cioè se non hai nessun motivo tecnico per avere le criptovalute vere, che potrebbe essere un motivo tecnico, potrebbe essere anche un motivo di io ho le criptovalute perché non so se devo certo, scappare all'estero, sì. Posso scappare con le mie 12 parole. Se non hai nessun motivo tecnico o personale per avere le criptovalute vere, non c'è nessun dubbio che è il caso di andare dritto sugli ETP, quindi gli ETN, sì, gli ETC, sì. Gli ET qualcosa, exchange trade, sono dei prodotti scambiati in borsa che replicano il prezzo di una o di un paniere di criptovalute e lì sei a posto. Qualche consiglio, ne ho analizzato qualcuno, mm-hmm. Attenzione che l'idea che hanno tu, questo l'ha organizzato Guido Cardinali, l'idea che abbiamo tutti è che ci sia l'amministratore delegato dell'emittente che abbia sulla scrivania tutte le chiavette con tutti i bitcoin dentro, non è così, okay. Di solito è semplicemente simulano il prezzo, mm-hmm. E i veri bitcoin spesso sono depositati su un exchange, tipicamente Coinbase, il quale ha un accordo con un'altra azienda, la quale emette un'obbligazione, sì. Che è detenuta dall'emittente, quindi una copertura che ha vari step e molti punti di fragilità, quindi attenzione che la copertura non è proprio 100% sicuramente, chiaramente è un po' più fragile della copertura di avere la criptovaluta vera, sì. Primo problema. Secondo problema, attenzione al TER, mm-hmm. Perché il TER dichiarato per questi strumenti oscilla da 0 a 2%, cioè c'è chi dichiara 2% e c'è chi dichiara 0. 0 uno si chiede come facciano a vivere, cioè dico magari lo fanno a livello promozionale, sì. Poi si va a guardare quant'è invece lo scostamento dell'ETF dal prezzo vero, mm-hmm. Della criptovaluta e si vede che magari per quello che ha 2% è quasi nullo lo scostamento, per quello che ha zero lo scostamento arriva al 3-4%, perché le criptovalute essendo molto volatili è facile che l'ETP si scosti un po' dal prezzo della vera criptovaluta, quindi non buttatevi a pesce su quello che ha 0% di TER, perché magari non è proprio quello migliore.
Sì, lì come dici te si può andare a vedere lo scostamento che ha, almeno come storico, che è sempre qualcosa di non certo per il futuro, ma come d'altronde non è neanche certissimo il TER, esatto. Perché anche quello può...
Sì, però sai, se vedi lo scostamento sta sempre sotto...
Sì, sì, dici, ma tendenzialmente fanno un buon lavoro.
Stanno mangiando il TER di fatto con questo scostamento.
Esatto. E poi secondo me l'altra cosa che può creare tanti problemi detenere cripto fisicamente o comunque in altri modi è quello della tassazione, in questo caso
come tutti gli
altri ETF.
Sì, perché non solo bisogna pagare le tasse, ma è completamente delirante se fai anche 20 operazioni cripto, riuscire a ricostruire
se poi ci metti staking o altra roba.
Corretta.
sì.
I quadri finanziari è un delirio.
E...
sì, bisogna usare dei software automatici.
Sì, in questo caso invece se si ha poi in un, con un broker che addirittura ti gestisce la, la tassazione, non devi proprio pensare a, a nulla di tutto ciò. E quindi,
esatto, magari... esatto. E non dimentichiamo, compensa le minusvalenze, sì. Quindi è meglio di un ETF addirittura.
Sì. Da, da questo, sotto questo punto di vista,
abbiamo
sì.
Questa cosa assurda. Abbiamo questa cosa assurda che gli ETF non F sono meglio degli ETF.
Sì, poi come dicevi tu ci sono gli aspetti che comunque è un titolo di debito e quindi diciamo esatto. C'è un rischio controparte maggiore rispetto a quello che è un classico ETF. Però sì, sicuramente anche in questo caso come ci hai spiegato te possono essere un ottimo strumento per esporsi alle cripto. Bene Paolo, io diciamo queste erano un po' le domande che mi ero segnato che volevo farti. Secondo me abbiamo toccato tanti punti interessanti e ti ringrazio per essere stato ospite
grazie
sul nostro
mille,
canale
Lorenzo.
E magari
grazie a voi perché effettivamente avere Just ETF ha cambiato un po' il panorama, è diventato tutto molto più semplice.
Ottimo, questo ci fa molto piacere che sempre più persone si possano approcciare al mondo degli investimenti e degli ETF con un approccio passivo a lungo termine mentre meno speculativo, e quindi questa è un po' comunque la nostra visione e quindi ottimo, e magari noi poi ci aggiorniamo più avanti per fare un altro video insieme o qualcosa insieme, e quindi grazie ancora. Perfetto. Paolo, e ciao a tutti.
Grazie mille. Ciao, ciao.
Per oggi è quindi tutto e grazie per averci seguito. Se hai trovato utile questo episodio, ti invito ad iscriverti per non perderti i prossimi approfondimenti. E se ti va, lasciaci una recensione positiva su Spotify, Apple Podcast, ovunque tu ci ascolti. Ci aiuterai a far conoscere il mondo degli ETF a sempre più persone. Grazie ancora per l'ascolto e alla prossima puntata. Ciao!